I bastioni di Orione, benvenute e benvenuti a questa trasmissione del giovedì sera di Radio Blackout, sintonizzate e sintonizzati sui 105.25 della modulazione di frequenza, in maniera un po' rocambolesca, insomma. Iniziamo.
Andiamo a iniziare.
Di cosa parliamo oggi?
Oggi sarà abbastanza interessante, se dovesse esserci anche Lorenzo Forlani alla fine della trasmissione. Questo è in dubbio, anche per quello che è successo in Libano. Cioè, oggi si è tornati di nuovo. Continuiamo ogni puntata a dover tornare indietro nel tempo e andare a recuperare quello che è successo.
È un triste viaggio all'indietro. Manifestazione degli sciiti di Hamas e di Hezbollah, cecchini che sparano dai quartieri cristiani. Tutto questo ci fa ricordare con tristezza, insomma, i tempi della guerra civile, le falangi di Gemayel, e poi c'erano anche i palestinesi in quella guerra civile, che adesso sono un po', come dire, nascosti, se ne parla sempre di meno, eppure sono tanti in Libano, nei campi profughi. Forse giovedì prossimo riusciremo anche a sentire qualcuno che, insomma, che di questa storia ne sa qualcosa in più. Ma prima ancora parleremo ancora dell'Afghanistan.
Sì, dovremmo andare a chiamare di nuovo il nostro amico che si trova ancora bloccato lì a Kabul, probabilmente per poco. Infatti la prossima settimana vedremo come fare la trasmissione, perché per me sarà un po' difficile esserci. E sentiremo anche alcune impressioni dovute al fatto che di nuovo si è mosso da Kabul, ha cercato di muoversi dalla capitale. In queste due settimane che non lo sentivamo, ha visto delle cose anche abbastanza interessanti, e poi anche in Kabul e nei vari uffici dove si è aggirato gli sono capitate delle cose. Poi di nuovo torneremo indietro nel tempo per andare avanti, e cioè andremo in Sahel, però sulla scia di Thomas Sankara.
Eh sì, perché si è aperto proprio in questi giorni il processo, finalmente dopo tanti anni, per l'assassinio di Thomas Sankara a Ouaga. Manca il principale accusato, che Blaise Compaoré, il presidente che ha fatto il colpo di Stato, che era il compagno d'armi e fratello di Sankara, e lo ha tradito. E il 15 di ottobre del 1987 Sankara morì sotto i colpi dei golpisti. Però in questi giorni, l'11, si è finalmente aperto questo processo, perché le cose in Burkina Faso sono cambiate. Compaoré è stato abbattuto da una rivolta popolare nel 2015, e questo processo manca quella parte, diciamo così, dei legami internazionali di questo complotto che vide come vittima Sankara e il suo modello rivoluzionario del Burkina Faso, che dava fastidio a tanti, a cominciare dalla Francia, agli Stati Uniti, la Costa d'Avorio, che all'epoca c'era Boigny, la Liberia di Taylor. Questa parte forse mancherà nel processo, ma è un processo molto importante per i burkinabè. Ne parleremo con Marinella Correggia, che ha scritto un'introduzione a un libro dei discorsi di Sankara, e con Yacouba, che ha avuto diciamo così, la sorte di vivere in prima persona quegli eventi durante la rivoluzione che iniziò nel 1983. Sankara rimase al potere solo quattro anni, ma ha lasciato un segno, diciamo, indelebile, non solo nella gioventù burkinabè, ma in tutti coloro che, insomma, amano la libertà. Non so se abbiamo già un collegamento in questo momento con il nostro amico in Afghanistan. Pronto, ci senti?
Dovrebbe sentirci. Ci senti?
Sì, buonasera, io vi sento bene. Voi mi senti?
Sì, sì, sì. Ti sentiamo forte.
Perfetto.
E chiaro.
Perfetto.
Questo nuovo e speriamo ultimo collegamento da Kabul, poi ti ospiteremo magari qua per direttamente negli studi. Volevamo fare un po' il punto sulla situazione dal punto di vista della gente che abita a Kabul, anche perché in queste due settimane l'Afghanistan è comparso più volte sugli organi di stampa, non ultima anche in seguito a un'iniziativa ispirata da Oltre Atlantico del nostro Draghi, il quale è riuscito a dire che è stato un enorme successo ed è stato anche un esempio di multilateralismo il G20 senza Russia e cinesi, che come multilateralismo non scherza, è abbastanza interessante come concetto. Peraltro ci sono state anche delle altre situazioni che probabilmente avrete sentito anche voi a Kabul, cioè che sia russi sia cinesi, da ultimo ci saranno anche i turchi credo domani, che incontreranno sempre a Doha, non a caso nel Qatar, cioè uno dei più grandi sponsor dei talebani, si incontreranno appunto con i talebani e quindi si va verso una legittimazione di questo governo, che poi in fondo è quello che voleva fare Draghi con il suo G20, anche se con sfumature diverse, fingendo che non fosse così. Ecco, intanto a voi è arrivato cioè vi interessa qualcosa, uno di quello che fanno questi criminali? E poi vi è arrivato un eco di quello che è successo?
In Afghanistan la gente ormai non crede niente praticamente. No. Perché ogni governo che arriva decidono loro, quindi non credono nessuno di questi né i talebani né il governo precedente. La gente, l'unica cosa che pensa oggi, come oggi, è di lavorare in qualche modo per sfamare le famiglie. Quelli che hanno possibilità, hanno quel poco soldi che hanno, cercano di uscire dall'Afghanistan, qualche modo di scappare dall'Afghanistan o via terra, o qualche modo di uscire dall'Afghanistan. Ma non ci sono le speranze di vivere in Afghanistan. Telegiornali sì, sicuramente tutti i giorni parlano di queste cose lì. Il problema è che le gente non hanno più l'speranza di questi, né di talebani, anche prima non avevo quelle speranze.
Ecco, e invece ci si arrabatta per cercare di sopravvivere, come dicevi, cercano un po' tutti di scappare, di vendere il poco che hanno, pur di fare un po' di soldi, anche perché i costi per poter scappare, certo, sono enormi. Mi dicevi che un visto per il Pakistan costa $2,500, mi pare.
È caduta la linea. D'altra parte, parlare con l'Afghanistan insomma un po' complicato. È impressionante un po' questa distanza che esiste fra chi vive quella realtà e insomma questo confabulare, questo bla bla, visto che insomma è un termine mai di moda, dei cosiddetti potenti della terra a proposito insomma del futuro dell'Afghanistan dopo il fallimento totale insomma dell'invasione dell'Afghanistan. Chi soffre veramente di questa situazione è il popolo afghano, un paese che rischia peraltro di rompersi attraverso le faglie delle divisioni etniche, e soprattutto un paese che rischia anche di essere coinvolto dalle mire di altre potenze che stanno sostituendo appunto gli Stati Uniti e gli occidentali. Ma forse siamo riusciti a rimetterci in contatto col nostro amico a Kabul.
Speriamo.
Vediamo un po' se i nostri potenti mezzi ce lo consentono.
Ci senti ancora? Ok, sì.
Eccoti.
Sì, io ti sento bene, ti sento bene.
Dicevamo che è un costo di un volo, Kabul Peshawar credo, o Islamabad.
Visto per Pakistan era gratuito per noi afghani, ma il volo praticamente costavano $500, ora costano $2,500. Quindi nessuno possono permettersi di prendere il volo per andare in Pakistan.
Certo.
Se anche il visto gratuito, non possono permettersi di $2,500. Invece all'Iran io l'ho fatto quasi una settimana intera di fila l'ambasciata iraniana per prendere il visto, perché talmente le gente arrivano lì davanti che chiedono il visto per uscire dall'Afghanistan, anche quelli che non hanno possibilità, non hanno un documento sufficiente per uscire dall'Afghanistan come ho io. Purtroppo le genti vanno lì e cercano le speranze di prendere il visto e andare via dall'Afghanistan. Finalmente sono riuscito dopo una settimana a prendere il visto. ora aspetto, sono in attesa di uscire dall'Afghanistan, e come me sono migliaia di persone che sono bloccate qua in Afghanistan, o quelli che hanno veramente problemi seri, sono lavorati con il governo precedente, o quelli che erano giornalisti, in tutte quelle persone lì hanno difficoltà hanno qualche modo problemi di uscire dall'Afghanistan.
Quanto costa un visto per l'Iran?
Allora, il visto per l'Iran per fortuna non costano tanti come il Pakistan, costano 100 euro più obbligatoriamente, se anche hai un documento di transito sei obbligato di prendere un biglietto con una compagnia Mahan, che questa compagnia che lavorano, maggior parte lavorano con questi talibani, anche se guardi da quelle compagnie ha lavorato in precedente, e quindi loro vanno d'accordo con questi talibani, costano $200 $280 praticamente il biglietto,
che sempre tanto. Senti, ti volevo chiedere, ma questo esodo, sostanzialmente tantissimi afghani se ne stanno andando, ma gli afghani che se ne vanno appartengono anche, per così dire, anche una certa intelligenza, cioè a persone che comunque hanno studiato, che hanno anche delle competenze tecniche. In questa maniera i talebani si ritroveranno, non so se poi per loro è un problema, senza sostanzialmente una
cervello,
senza una classe dirigente che in qualche maniera possa organizzare anche l'attività amministrativa del paese. È un problema che loro si pongono, o non gliene importa niente?
Ma allora guardi, quello è un grandissimo problema anche per loro, perché loro cercano di chiamare queste persone che hanno lavorato nel governo precedente, anche quegli studenti che appena sono laureati, e il problema è che questi qua queste persone che hanno studiato, quelle che hanno lavorato in precedente, non vogliono assolutamente lavorare con questi talebani, perché loro hanno la mentalità diversa di quelli ragazzi giovani ultimamente che sono laureati o anche un'esperienza di lavoro, e quindi non vanno d'accordo. I talibani hanno cercato di chiamare di queste persone di tornare al loro lavoro come studenti, come insegnanti, però i talibani sono un problema, perché ultimamente io li ho visto tante persone che vanno per motivi di studio in paese tipo in Iran o in Turchia. È un problema grosso per i talibani, però secondo me i talibani non ce ne frega un cazzo di niente, perché loro vorrebbe l'Afghanistan come è successo 2001 praticamente.
Però hanno detto
sono interessati tanto.
Che non avrebbero più contato molto sull'oppio, sul papavero, e quindi dovranno inventarsi qualcos'altro per rilanciare un'economia che adesso è allo sfascio. Addirittura appunto l'Unione Europea ha pensato bene, giusto appunto col G20 di Draghi, di stanziare 1 miliardo, ma da dare direttamente alla popolazione. Non si sa bene come facciano a scavalcarlo il governo talebano, pur di evitare un flusso migratorio che per loro è inconcepibile, oltre che inarrestabile. Quindi l'economia locale su cosa può basarsi adesso, se fungono i cervelli?
Ma, no? Fino adesso le comunità dei talibani riguardano i che le prendono soldi delle persone, come in Italia sono tanti che l'Stato lo prendono un tipo di tasse, no? In Afghanistan non esisteva le tasse così obbligatorie, perché ha un negozio allora dove pagare le tasse. Adesso le gente, anche se hanno una casa che non sono proprio del proprietario, magari uno che l'affitta e deve pagare le tasse perché ha una casa l'affitta, perché lui ha una casa, ha un tetto e deve pagare l'affitto. E questo è il problema, perché le gente anche se non hanno soldi, però sono obbligati di pagare le tasse. Figuriamoci quelli che hanno case lusso, e loro sono costretti di pagare anche le tasse salate, e loro ci guadagnano su queste cose lì per adesso, perché se ne arrivano questi avviso a ogni quartiere, li chiedono i soldi i talibani, e questo è un creare tantissimo problema, perché le gente, magari quelli che hanno, possono dare qualche soldo per evitare questi gravi, quelli che non li hanno rischiano di mandarlo fuori dalla casa.
Certo, senti, ma poi la riconversione dell'economia afghana, che si basava per un 85% sulla coltivazione dell'oppio, e che poi peraltro è aumentata tantissimo nei 20 anni di occupazione, insomma sarà molto difficile, perché quella è un'attività che comunque è redditizia anche per chi lo coltiva, anche per i piccoli contadini, quindi sarà un po' difficile cambiare completamente questo tipo di economia. E peraltro l'economia afghana fino adesso si è basata soprattutto sugli aiuti che venivano dagli occupanti, sui soldi che arrivavano attraverso anche le ONG. Quindi adesso si trovano di fronte i talebani a gestire uno stato che di fatto è fallito.
Sì, esatto, ma allora guarda, io non so esattamente, perché non so non capisco tanto delle cose politiche, però chiacchiere delle persone che dicono che i talebani non resteranno in piedi da tanto tempo, perché con questi problemi di economia, che poi anche il resto del mondo non li conoscono come un stato, no? Quindi i soldi che arrivano anche dall'Unione Europea e anche dagli altri paesi per l'Afghanistan, aiuto umanitario, ma non li daranno direttamente ai talibani, e poi è un problema per loro. E poi non so sinceramente come continueranno a governare l'Afghanistan.
C'è stato un attentato spaventoso a Kunduz, questa volta appunto contro gli sciiti. Probabilmente è stato l'ISIS per dimostrare che i talebani non riescono a tenere la sicurezza. Peraltro i talebani avevano disarmato le guardie proprio di quella moschea. Che reazione c'è stata tra voi a Zara in seguito a questo attentato, e cosa si è detto, cosa si è sentito all'interno dell'Afghanistan a proposito di questo? Cioè, come è stato commentato?
Se ne guardiamo dei preti, i preti che comandano, hanno commentato che questo è un contro umanità. Il resto di Hazara, ma sinceramente è stato silenzio. Non hanno più un clan di comandare le Hazara. Perché prima erano Mahik e altri che erano praticamente qualche cosa le facevano, ormai adesso quelli sono andati via per cavoli loro, perché hanno guadagnato abbastanza soldi che non ci interessa niente di Hazara. E ultimamente Hazara sono rimasti da soli, non possono fare niente. Io abito in una quartiere che vivono tutti Hazara, sono pieni di moschee, le gente hanno paura, non possono più andare in moschea, perché gli Hazara in questo momento non hanno nessuna arma praticamente, e questo è un grandissimo problema. Io qualche giorno fa sono andato in Bamiyan, ho fatto un viaggio di circa 3 ore e mezza, e io l'ho visto pieni di talebani che qualche anno fa hanno distrutto la Buddha gigante del Bamiyan, e ora vedi pieni di talebani che cercano di andare da tutte le parti per fare i selfie, a fare le fotografie, a mettersi su Facebook. I talebani sono occupati per fare queste cose lì adesso.
Ma non si può mettere le immagini in giro.
ma questa è la nuova generazione dei talebani.
È Mamnu. È Mamnu questo. Cioè, vabbè.
Purtroppo sono rimasto male in Bamiyan, perché vedermi queste bandiere davanti alla Buddha che hanno distrutto un patrimonio di UNESCO qualche anno fa, che prima di distruggere, e ora i talebani hanno messo la bandiera davanti e vanno lì a fare i selfie, io veramente mi sono rimasto a piangere. Vedermi questi talebani che hanno distrutto e ora vanno a fare i selfie in tutte le parti, che il Bamiyan è un posto meraviglioso, purtroppo stanno distruggendo di nuovo quel poche cose che è rimasta ancora.
Che poteva essere una fonte di ricchezza,
certo,
col turismo.
Esatto.
Bene, noi ti ringraziamo del tuo contributo, insomma anche di questi spaccati di vita quotidiana che ci dai. Speriamo di rivederci presto qui in Italia. E niente, ti saluto e magari ci sentiamo giovedì prossimo.
Speriamo bene, ciao, buona giornata.
Adesso andiamo di corsa in Sahel.
Andiamo di corsa in Burkina Faso. We'll be right back.
mal Sankara, ce sont des paramours qui t'ont déjà. Un coup d'état entraîne toujours d'autres coups d'état. Et les frères d'armes, tôt ou tard, deviennent ennemis. Et ça, je vous l'avais déjà dit. Le pouvoir se prend par les urnes et non par les armes.
Et non par les armes.
Sankara, Thomas Sankara, capitaine Sankara, ce sont des paramours qui t'ont déjà, déjà. Il n'y a pas de saison, et là j'ai raison. Le pouvoir se prend par les surnoms,
et ça je vous l'avais déjà dit.
Et non par les armes,
et non par les armes.
En vengeance, l'Afrique a tombé dans la déchéance. Vouloir venger Sankara, c'est perpétuer la bêtise. La bêtise politique, antidémocratique, soif de pouvoir, c'est la boulimie du pouvoir, c'est la gourmandise du pouvoir.
Que les sales se lavent en famille, mais pas dans le sang.
Eccoci qua, Bastione di Orione, sintonizzate e sintonizzate sui 105.25 della modulazione di frequenza. E adesso i nostri interlocutori Marinella Iacuba, con cui parleremo di Sankara, del processo e della sua figura. Vediamo se sono in linea tutti e due. Pronto?
Ci sentite?
Pronto? Sì,
ciao Iacuba, ciao, tu ci sei? La Marinella?
Sì, ci sono.
Eccoci qua, ciao. Perfetto. Ciao. Allora c'è anche Iacuba al telefono, quindi vi potete anche parlare, insomma. Noi volevamo intanto ringraziarvi per il vostro intervento e poi cominciare un po' a parlare di quello che sta succedendo in Burkina Faso, e cioè dell'inizio del processo contro gli assassini di Sankara, ucciso quasi 35 anni fa, e quindi insomma quello che significa questo processo per il Burkina Faso e la figura di Sankara.
Sì, sicuramente Iacuba sa molto di più, certo. Ma scusate, sono in una situazione un po' fortunosa perché sul treno...
Ti stavo chiedendo, fra un po' ti chiedono anche il Green Pass.
No, non è il Green Pass, è il biglietto precisamente. Iacuba, vuoi cominciare tu?
Mentre Marinella paga mostra il biglietto al controllore, dici... un po' insomma quello che il significato di questo, dell'inizio di questo processo dopo tanto tempo nei confronti degli assassini di Sankara, anche se mancherà Compaoré.
È un momento molto atteso per i popoli del Burkina Faso, ma non solo del Burkina Faso. Mi sembra Sankara oggi non è più proprietà solo del Burkina Faso, ma del mondo intero. Ovunque attraverso il mondo è molto amato, molto apprezzato, e chiunque aspettava questo grande giorno dell'apertura del processo per il suo assassinio. Quindi ovviamente è un momento di grande attesa, è un momento di grande gioia per noi, che finalmente speriamo di ritrovare, di riconoscere la verità, e che ci dicono finalmente dove sta la salma del nostro idolo, del nostro capitano Thomas Sankara. Questo per noi è un momento molto molto importante.
Senti, dopo 27 anni di potere di Compaoré, la memoria di Sankara non è venuta meno neanche fra le nuove generazioni che non l'hanno conosciuta. Come...
No, assolutamente, assolutamente. Anzi, io credo che la sua fama si è molto incrementata durante questi 27 anni di potere di Blaise Compaoré. Diciamo la verità, Blaise Compaoré non è stato mai amato in Burkina Faso, non è stato mai amato, tanto è vero che quando dovesse essere cacciato via, avete visto l'euforia, avete visto tutta la gente sulle strade, persone anziane, anche bambini che non hanno conosciuto Thomas Sankara, sono scesi in piazza soltanto per aver sentito parlare di Thomas Sankara, della sua storia, di quello che ha fatto e quelle che erano le sue aspirazioni per il Burkina Faso. Solo per quello la gente è scesa ovunque sulle strade per cacciare via Blaise Compaoré. Quindi ha un grande significato per noi oggi sapere che viene processato Blaise Compaoré e i suoi complici per l'assassino di questo grand'uomo. È chiaro che non è mai venuto a meno l'idea di Sankara, non è mai venuto a meno l'amore per la sua persona.
Marinella, allora quello
scusate,
che
ma c'è questo microfono continuo con le istruzioni contro il coronavirus che non lascia respirare.
Ci perseguita.
Aiuto, ecco, scusate.
Senti, questo processo è importante, ma manca un pezzo sì. Che riguarda l'aspetto della vera e propria congiura internazionale che ha portato poi al colpo di stato di Compaoré.
È chiaro, sì, è chiaro che manca non dire solo un pezzo, ma un grosso pezzo in realtà manca. Manca Blaise Compaoré all'appello per questo tribunale. Manca anche quelli che pensiamo sono gli esecutori materiali del fatto, Yassine Kafando, che è scappato via e che non è mai tornato ancora. Quindi manca veramente pezzi grossi, però abbiamo la fortuna di trovare ancora in carcere Gilbert Kenguiré, che probabilmente è uno dei cervelli che ha mandato a fare questo lavoro sporco. Quindi speriamo che loro parlino, speriamo che tutti gli imputati che sono presenti in Burkina Faso parlino e che finalmente ci dicono la verità di come sono andate le cose e come hanno potuto uccidere una grande speranza per l'Africa.
I veri mandanti che evidentemente si trovano in Europa, quelli si riuscirà mai a capire innanzitutto perché hanno voluto far crollare questa speranza, e tutto sommato poteva essere utile anche per i colonialisti un Burkina che funzionasse verde e sviluppato, e chi ha avuto vantaggi da questo?
Ma a tirare vantaggio di questo assassino soprattutto è Blaise Compaoré e la Francia, e credo anche la Costa d'Avorio. Tutte quelle lingue che hanno parlato di l'implicazione di Gheddafi, di Félix-Houphouët Boigny, se sono vere, significa che hanno tirato profitto anche loro, perché hanno consentito di perennizzare ancora il loro potere senza essere minacciato da un vento rivoluzionario in Costa d'Avorio o in altri paesi della zona.
Beh, poi c'era anche un aspetto che riguardava l'esempio del processo burkinabè. L'esempio di come un paese, per quanto povero, potesse comunque prendere in mano il proprio destino, e questo era forse ancora più pericoloso di tutto quello che poteva in qualche maniera implicare la presenza di Sankara al potere. Lui è stato al potere solo 4 anni, ma tu hai avuto modo, insomma, di conoscere quell'esperienza, eri in Burkina Faso, come l'avete vissuta?
Allora, io sono stato anche un responsabile della sicurezza in una zona di Ouagadougou, della capitale del Burkina Faso, quindi sono stato responsabile CDR, il comitato di difesa della rivoluzione. Ho assunto anche per una settimana la guardia ravvicinata, perché all'epoca i comitati di difesa la rivoluzione potevano fare a giro uno o due giorni o una settimana di sicurezza ravvicinata del presidente, ovviamente quelli che hanno avuto la formazione militare come me, quindi ho avuto questa fortuna di conoscere molto da vicino Thomas Sankara, ho avuto la fortuna anche di viaggiare qualche volta con lui nel corteo, quindi l'ho conosciuto. Io ti giuro che è stata una bellissima esperienza, ma non solo per il Burkina Faso, che già aveva conosciuto Thomas Sankara quando ancora era tenente, sapeva già delle sue idee di quello che poteva fare per il Burkina Faso, ma anche una speranza totale per l'Africa, che rappresentava un modello di gestione degli affari dello Stato, di gestione dello Stato, di gestione del potere con il popolo. e io credo che questa speranza è stata recisa molto presto. Questi 4 anni di rivoluzione ha dimostrato che tutte le idee sviluppate da Thomas Sankara sono ancora oggi la lotta contro la desertificazione, la lotta contro il femminicidio, la lotta per il potere alle donne, tutto questo, l'uguaglianza tra donne e uomini, tutte queste sono cose attuali ancora oggi e molto lo proclamano oggi nel mondo.
In tutto il Sahel e adesso anche in Burkina, ma in particolare in certe zone del Mali, c'è una sollevazione jihadista. È un modo, evidentemente, un modo anche di contrapporsi al potere occidentale, anche se in modo decisamente reazionario, e comunque nasconde dei conflitti che ci sono da sempre nell'area. Non è stato possibile, non ci sono movimenti o forze che possono essere invece riconducibili a quello che era il pensiero di Thomas Sankara, da contrapporre magari al jihadismo, oppure presentare come alternativa valida a quelli che si buttano nel jihadismo per disperazione, perché non possono sopravvivere di fronte alle ruberie, ai saccheggi che ci sono di quel territorio.
Ma io credo che se vedi oggi in Burkina Faso, tantissimi giovani si sono arruolati non nelle forze armate, ma in gruppi formati militarmente per poter far fronte al jihadismo. Ma io credo che lo spirito che anima questi giovani che oggi si sono arruolati per combattere il jihadismo è lo spirito sankarista. E perché molti di loro sono stati anche membri del comitato di difesa della rivoluzione. È vero che tantissimi di loro ancora non erano nati all'epoca dei fatti della rivoluzione, ma comunque si sono ispirati di quella idea del comitato di difesa della rivoluzione per difendere la patria e andare a combattere contro il jihadismo. Questa è l'idea sankarista in realtà. È chiaro che dopo l'uccisione di Thomas Sankara sono stati sciolti i comitati di difesa della rivoluzione. Se fossero rimasti fino a oggi, sarebbe una vera alternativa per la lotta contro il jihadismo.
Quindi secondo te il jihadismo si è inserito all'interno di un vuoto che c'è stato dopo la fine dell'esperienza sankarista?
Chiaro, questo sì, è senza dubbio, perché se ci fosse Thomas Sankara oggi non ci sarebbe questa lotta jihadista, questa battaglia jihadista contro il Burkina Faso. Tra l'altro, se andiamo a ascoltare tutte le informazioni che girano, sembra che l'ex presidente Blaise Compaoré abbia alimentato questo jihadismo in un modo o in un altro. Questa guerra che si fa contro il Burkina Faso non è una rivendicazione territoriale, non c'è una rivendicazione politica, non c'è nulla fino a oggi che rivendicano i jihadisti. Quindi in realtà è soltanto per seminare il terrore, in realtà rovesciare il potere in un modo o in un altro. Quindi chiaramente si vede che è una mano che viene dall'estero che alimenta questo jihadismo. Perché senti, non c'è nessuna rivendicazione fino a oggi.
Certo, l'ombra di Compaoré è ancora sul Burkina Faso. Questo processo, per esempio, Caboré, il presidente, per ingraziarsi un po' gli ex uomini di Compaoré, insomma, ha evitato di chiedere l'estradizione. Forse la sua assenza è anche un modo per ricominciare a tessere una tela rispetto al potere precedente.
Ma io non credo che Caboré poteva chiedere l'estradizione di Blaise Compaoré, in quanto Blaise Compaoré oggi ha la cittadinanza ivoriana, sì. Avendo la moglie ivoriana di origine. Mm-hmm. Quindi era molto difficile chiedere questa estradizione, e questo è l'elemento fondamentale. Tant'è vero che nelle altre affari in cui sono implicati il fratello Blaise Compaoré, François, è stato chiesto l'estradizione dalla Francia. L'ultimo,
certo,
l'ha negato. Ecco, quindi l'avrebbe fatto se veramente ci fossero gli elementi necessari per poter chiedere l'estradizione di Blaise Compaoré. L'altro fuggitivo, Yassir Kafando, ancora non è reperibile, nessuno sa dove sta. Quindi ecco perché non c'è un mandato di fermo internazionale contro di lui, se non ci sarebbe stato neanche questo. Io non credo che Blaise Compaoré Caboré abbia paura di ricevere Blaise Compaoré a casa per giudicarlo, non lo credo. Mm-hmm. Perché materialmente era impossibile chiedere l'estradizione avendo lui la cittadinanza ivoriana oggi.
Nel vicino Mali succede una cosa strana, cioè i francesi sembra che un po' si ritraggano pur cercando di continuare a controllare le ricchezze del paese, e però militarmente stanno chiudendo una base, vanno nelle altre due, cercano di spendere meno sostanzialmente, e questo consente ai russi della Wagner di occupare gli spazi lasciati vuoti. Il Burkina potrebbe a sua volta essere un luogo di interesse per i russi, e per il Burkina Faso potrebbe essere una soluzione fare cambio tra l'oppressione francese e quella russa?
Ma secondo me, come diceva Thomas Sankara sempre, l'imperialismo è uguale ovunque sia francese che sia Russia. È la stessa cosa. Hanno forse ideologie un po' diverse, però è sempre la stessa. Non vengono per nulla, non vengono per la nostra bellezza o per la bontà, per la bontà loro,
sicuro.
Quindi se fossi al potere oggi in Burkina Faso non avrei mai accettato questo cambio, piuttosto collaborare francamente con i francesi che mandare via i francesi per far venire i russi. Ma sono sicuro di una cosa: se i francesi smettono di alimentare il jihadismo anche altri paesi europei, comunque di fornire armi a questi jihadisti, e le forze armate e il popolo del Burkina Faso è capace di buttare fuori questi jihadisti e di sconfiggerli. Sono sicuro di questa cosa.
Perché poi l'avvento dello jihadismo in quell'area ha un suo punto di partenza, che è stato proprio quello che è accaduto in Libia, quando tantissimi soldati, dopo che gli occidentali hanno buttato giù Gheddafi, hanno preso armi e bagagli potentemente armati e sono entrati appunto in quelle regioni del Mali, innestandosi poi con una problematica precedente, quella che riguardava soprattutto i Tuareg, la questione dell'Azawad. E quindi da lì poi è nato questo espansionismo jihadista, che poi si è intersecato con tantissimi altri interessi anche economici e inconfessabili, esatto, nell'area.
Economici, di traffico di petrolio, di diamanti, un po' di tutto, guarda, direi soprattutto dell'oro.
L'oro canadese, che è sfruttato dai canadesi.
Esattamente, ecco perché dico che se tutti i paesi europei smettono di commercializzare con questi jihadisti, smettono di vendere le armi a questi jihadisti, i popoli africani saranno in grado di sconfiggere questi jihadisti tranquillamente.
Senti, ti volevo chiedere, la transizione dopo la fine del potere di Compaoré, come si sta sviluppando? Cioè, nel senso, c'è una rappresentanza reale all'interno dello scenario politico burkinabè delle idee di Sankara, o Sankara è comunque, le sue idee sono rimaste, come dire, all'interno di un discorso della società civile, dei giovani, del popolo, ma non hanno investito ancora la transizione?
C'è tante organizzazioni oggi, anche partiti politici, reclamano il sankarismo. Comunque, ma sai, non ha avuto il tempo di scrivere proprio la sua vera idea politica, in senso, è solo interpretato attraverso i suoi discorsi. Quindi oggi il vero sankarismo, come si potrebbe dire, non appartiene a nessuno. Ogni tempo come lo pensa. Tantissimi gruppi si reclamano del sankarismo, ma la lotta per il potere, sai come è fatto in Africa. Non basta soltanto avere le idee, non basta soltanto la volontà, ma ci vogliono anche tanti altri mezzi, che se non hai chi sta al potere fa la legge come gli pare. Quindi è questo il problema fondamentale. La vittoria prossima di un partito sankarista sarà possibile, probabilmente, ma ci vorrà una coalizione di tutti quelli che pensano Sankara, secondo me.
Bene, senti, e un'ultima domanda. Quello che è avvenuto con il potere di Compaoré, ve lo aspettavate? Cioè, nel senso che il popolo fosse così, come dire, pronto a scendere in piazza e a rovesciare un potere che sembrava abbastanza solido e anche piuttosto arcigno, basti pensare a quello che è successo a Zongo, insomma, alla repressione c'era stata.
Ma io credo che il popolo aspettava l'occasione. Non si era, all'orizzonte non si vedeva, però sicuramente il popolo aspettava l'occasione un giorno per sbarazzarsi di Blaise Compaoré. L'occasione è stata data dalla sua volontà, dalla sua tenacità a trasformare il paese in un vero regime, volendo cambiare la Costituzione e rinnovare ancora il suo mandato. oppure passare il mandato al suo fratello, come ha voluto fare all'ultimo minuto. Io credo che lì il popolo ha preso la palla al volo e si è ribellato contro di lui. Se no era impossibile, se non ci fosse questa occasione, perché avrebbe nel sangue ammazzato tanta gente inutilmente, questo sì. Però non è che la gente abbia paura di morire per un ideale, ma bisogna partire di qualcosa. Io credo questa, la Centile, è stata la volontà di Blaise Compaoré di annullare la Costituzione e di riscriverla al suo modo. Questa è stata la Centile che ha provocato questa fiamma, questa volontà del popolo a uscire fuori.
Bene, Jacuba, allora noi ti ringraziamo. Purtroppo abbiamo perso Marinella, che non riesce più a entrare in contatto con noi, perché uscire dalle gallerie. Comunque ti ringraziamo, insomma, del tuo intervento.
Grazie,
magari, insomma,
grazie a voi soprattutto, e speriamo che questo processo arriva veramente a elucidare tutti quanti, a dare la risposta che aspettiamo sull'assassino di Thomas Sankara.
Certo, grazie mille, magari a voi, ci risentiremo. Grazie a te, ciao, ciao.
Ciao.
Oncle Benz avec un drapeau, moi je dirais, il ne colle jamais. Il ne nous restait plus que la peau sur les os. Alors distribution de Dakar à Lomé, c'était du real engrais américain. Des sacs partout, mais pas un seul bouquin. Les hommes ont dit puisque c'est dans les colis qu'on trouve à manger, nous on reste au lit. Il nous a donné la recette du bonheur. Il nous a même donné la... Il est arrivé habillé comme un cowboy. Il était beau comme un paquet de clopes. Avec dans sa horde la dernière Game Boy et des jouets de toutes sortes, des jouets qui valaient une fortune et une fusée pour aller sur la lune. Oh. Sont usés, le cowboy a repris sa Game Boy. Il a dit au mouton, fini de danser. C'est moi le shérif, vous serez les bad boys. On a beau dire, mais quand on est nu, même au diable, on souhaite la bienvenue. Il a fait tous les endroits habités. Et c'est depuis qu'aux quatre coins de la planète, on est tous assis à faire la même dictée, tous à manger la même bouillie dans l'assiette. Oh.
Contre l'Amérique.
Il a pris tout le zinc pour en faire le métro. Il a pris nos cheveux, s'est fait la coupe afro. Il a pris tout le café, il a pris tout le cuivre. Il est parti sans nous laisser la marche à suivre.
Contre l'Amérique.
all'ascolto di Radio Blackout, sintonizzate e sintonizzati sui 105.25 della modulazione di frequenza, Bastioni di Orione. E niente, abbiamo cercato di riprendere il contatto con Marinella Correggia, ma purtroppo, insomma, evidentemente ci sono troppe gallerie, quindi non riusciamo a tenerci in contatto. Magari sarà per una prossima volta. Con Yacuba abbiamo parlato del, appunto, del processo in corso per l'uccisione di Thomas Sankara e di quello che Sankara ha significato in quella regione. E insomma, con Yacuba abbiamo fatto anche un accenno, insomma, alla presenza sempre più ingombrante, diciamo così, dei russi nell'area, i russi che attraverso una società che si chiama Wagner, che è una società di contractors sostanzialmente, sono entrati potentemente, diciamo, a gamba tesa nella Centrafrica, sostenendo il governo del presidente Touadéra. Uno dei principali esponenti di Wagner è il consigliere più ascoltato proprio di Touadéra, e loro sono entrati attraverso una modalità interessante, perché hanno una nebulosa di società che non si occupano solamente della difesa, ma anche società che sfruttano le miniere. Quindi loro fanno gli accordi con il presidente Touadéra, ma anche con i ribelli e con i warlords locali, e quindi in cambio dello sfruttamento di queste miniere loro offrono la protezione. E tutto nasce quando i Bangui, il Touadéra in particolare, cercò di riarmarsi, ma c'era il veto delle Nazioni Unite, perché c'era l'embargo. I russi misero il veto e i francesi gli dissero di andare direttamente dai russi a chiedere queste armi. Lavrov prese l'occasione al volo e gli fece una proposta molto più interessante, per cui loro avrebbero levato il veto, ma in compenso le società minerarie russe potevano sfruttare le enormi risorse del Centrafrica. E da lì cominciò questa situazione, che poi preoccupò non poco i servizi segreti francesi. In realtà i russi sono presenti in Libia, sempre con Wagner che appoggia Haftar, sono presenti in Chad, pare che infatti lo scontro armato con i ribelli del FEA-CTA in Chad, in cui è morto il presidente Déby, fossero armati dai russi, e pare che ci siano stati dei colloqui, degli incontri fra esponenti di Wagner e questi ribelli, tant'è che nell'ultimo incontro che c'è stato fra Macron e il figlio di Déby si è parlato esplicitamente anche di questo. E poi loro sono presenti e anche in Sudan.
In Sudan,
perché sostenevano Bashir, tant'è che quando ci fu la rivolta in Sudan ben 300 di questi militari furono usati contro i rivoltosi.
Sì. E poi ci hanno provato anche in Somalia, ma lì è proprio è un po' difficile riuscire a risolvere le questioni del Corno d'Africa, che ancora in questi giorni trovano nuova linfa per il conflitto in corso tra i tigrini e Addis Abeba.
È un conflitto che si sta estendendo sempre di più e sta coinvolgendo anche i paesi limitrofi, perché ormai è un conflitto che riguarda l'Egitto,
l'Eritrea
è già stata coinvolta abbondantemente, e quindi insomma tutta l'area, anche perché poi è un conflitto che si sta estendendo all'interno dell'Etiopia, coinvolgendo anche le altre etnie. Non è solo una questione fra Addis Abeba e i tigrini.
Gli Amara, eccetera. E questo è un coinvolgimento di tutta un'area, una situazione che è dovuto anche al fatto che continuano a esistere comunque delle potenze che sfruttano. I cinesi, ad esempio, sono al fianco di Addis Abeba, anche perché stanno costruendo ad esempio la diga della rinascita, ma anche perché stanno facendo una serie di affari con l'Etiopia. Dall'altro canto l'America e gli Stati Uniti hanno anch'essi interessi a rinfocolare proprio il conflitto per poter rientrare in gioco in quella,
sì,
in
poi
quell'area.
Gli Stati Uniti in questo momento in Africa stanno puntando verso il Golfo di Guinea, che è molto importante per quanto riguarda le risorse petrolifere, armando la Nigeria, tant'è che gli Stati Uniti hanno dato alla Nigeria un buon numero di aerei da combattimento che servono soprattutto per combattere la guerriglia, ma in realtà stanno armando la Nigeria per poter avere un punto di riferimento, di controllo in quell'area del Golfo di Guinea, da cui peraltro proviene buona parte del petrolio che poi viene importato. E questa corsa alle risorse naturalmente sgomitano tutte le grandi potenze, e in primo piano c'è la Cina, e la Cina tant'è che si sta parlando apertamente di un dossier in Congo che riguarda proprio gli accordi che fece Kabila con la Cina, accordi enormi per lo sfruttamento del rame e del cobalto, che adesso sembrerebbe che il governo del nuovo presidente Thein Sein Tshisekedi voglia in qualche maniera rivedere, e soprattutto sembrerebbe che i cinesi questo accordo che prima era segreto lo abbiano violato, perché in cambio di questo sfruttamento enorme da parte delle società cinesi c'era anche la costruzione di infrastrutture, infrastrutture che invece in realtà sono state costruite solamente in parte. Quindi insomma c'è anche un discorso di equilibri, nonché naturalmente della sopravvivenza di alcuni paesi come appunto il Congo, dove solamente lo sfruttamento di queste risorse da parte della Jecamin, che era la società statale congolese, dava al Congo il 50% delle entrate fiscali, mentre invece i cinesi possono sfruttare questi enormi giacimenti senza pagare dazio, proprio nel vero senso del termine. Quindi è una situazione di asimmetria totale in questi accordi, e a differenza degli americani, che invece hanno come leva le armi, l'apparato militare industriale, i cinesi non mandano armi, lo fanno anche, fanno anche questo, ma soprattutto hanno questi accordi commerciali che capestro, che peraltro coinvolgono questi paesi e li costringono a indebitarsi in maniera sproporzionata con le banche cinesi, aumentando le difficoltà economiche di questi paesi.
E ci sono anche non vengono armati solo gli africani da parte dell'America, ma anche gli italiani, che hanno mandato delle armi, che sono l'ultima ieri, che sono di stanza proprio nel Golfo di Guinea, un po' a fare gli affari dell'ENI, a curare gli affari dell'ENI, e un po' anche ad addestrare le forze di polizia della Costa d'Avorio in funzione antimigranti. Stanno arrivando troppi migranti dalla Costa d'Avorio, quindi è meglio mandare direttamente lì le truppe italiane per addestrare chi deve poi bloccare questo flusso migratorio. Però appunto ci sono direttamente delle navi pagate dal governo italiano con le tasse degli italiani per coprire tutti gli affari dell'ENI.
Bene, direi che siamo addirittura d'arrivo.
20:59.
20:59, di là si sta scaldando il frequency, e quindi diciamo che a questo punto possiamo insomma salutare e darvi appuntamento per giovedì prossimo. Chissà, può darsi. I nostri impegni di vita, diciamo così, a volte ci portano via dal mixer, ma insomma.
Oppure dobbiamo andare in missione per conto di alcuni corrispondenti.
In missione speciale. Noi non andiamo in missione per conto di Dio come i Blues Brothers, ma abbiamo ben altri committenti più terreni,
molto più laici.
E quindi niente, vi salutiamo e vi diamo appuntamento a un giovedì prossimo.
Ciao.